giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e bentornati alla 11ª puntata della trasmissione Radio Avamposto qui sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Oggi nuovo esordio nella redazione, sono qui in compagnia del buon Fronters, ma abbiamo anche un nuovo speaker che è il nostro buon Lorenz.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Oggi facciamo esordire anche lui e soprattutto sarà lui il vero relatore.
Non ci allarghiamo.
Va bene, allora ci stringiamo e diciamo sarà colui che ci racconterà un pochino di cose che riguardano quella che è l'industria 4.0.
Ci stringiamo appunto per fare una chiacchierata, diciamo, non intima, una chiacchierata, una semplice chiacchierata. Perché industria 4.0 e perché proprio fra i militanti di Casa dell'Aquila Vecchioli ha scelto me? Perché, vabbè, dico un attimo il mio brevissimo curriculum per far capire perché abbiamo scelto questo argomento. Mi laureo nel 2019 in ingegneria gestionale, ho laureato un anno e mezzo per un colosso farmaceutico che poi ho abbandonato per tornare nell'accademia e adesso sto appunto, ho intrapreso un dottorato di ricerca sempre ovviamente nell'ambito dell'ingegneria industriale. E sono stato contento che Stefano mi abbia invitato a parlare di questo argomento che almeno nel mio settore va per la maggiore, possiamo dire che è la moda del momento, l'industria 4.0 è sulla bocca un po' di tutti, anche fuori dal nostro settore. Matteo Renzi insomma ci ha fatto
bello. Una buona campagna insomma.
Eh sì, l'impresa 4.0, diciamo, ho visto pure come le direttive del piano del recovery fund italiano, insomma c'è 4.0 un po' dappertutto, 4.0 ormai è la moda, e volevamo fare questa trasmissione oggi appunto per far capire che cosa vuol dire poi industria 4.0, ma cioè concretamente toccandolo con mano, ma che cosa è? E quindi inizierei prima di tutto facendo una panoramica su quello che non è, cioè 4.0, ok, ma 1.0, 2.0, 3.0 che cosa sono? Quando si parla di 1, 2, 3 e 4 si parla semplicemente delle rivoluzioni industriali, quelle che abbiamo studiato tutti quanti a scuola e che più o meno ci ricordiamo un pochino tutti, che adesso però sulle quali vi farò un brevissimo excursus, caro mio Stefano, vediamo se ti ricordi, poi ogni tanto ti faccio qualche domanda.
Va bene, prometto che cerco di seguire e di capire tutto.
Allora, la prima diciamo quando nasce l'industria, quando si definisce la prima rivoluzione industriale. Qualcuno potrebbe pensare quando si inizia a produrre qualcosa in serie, quindi dall'artigiano, quando si passa da artigianato a industria, quando un artigiano si mette a produrre in serie. In realtà non è così, perché forse la prima produzione in serie di cui le cronache tramandano memoria è quella dell'esercito romano. Cioè la produzione di armi dell'esercito romano si presume sia stata la prima produzione in serie della storia dell'umanità, ma comunque non viene classificata come industria, poiché comunque era semplicemente una produzione artigianale ripetuta nel tempo con lo stesso metodo. Ma invece si definisce come prima rivoluzione industriale, quindi come nascita vera e propria dell'industria, quella che succede all'invenzione della macchina a vapore da parte di Watt nella seconda metà del Settecento, che dapprima viene impiegata soprattutto nell'industria tessile, piano piano viene diffusa anche ad altre industrie, ma comunque per la prima volta viene sfruttata questa energia, quindi partendo dall'energia termica di un combustibile, carbone fossile all'epoca, si riesce a far muovere un albero su se stesso, attaccato a quest'albero ci sono delle cinghie, per semplificare, e queste cinghie riescono a far muovere magicamente le macchine, quindi non servono più né uomini particolarmente forzuti che si stancano particolarmente, e né bestie che trainano macchine, appunto vomeri o mulini. Quindi viene usata la macchina di Watt. È una rivoluzione sono famose le immagini di queste primissime città, sobborghi industriali, soprattutto della Gran Bretagna, dove ci sono queste macchine a vapore enormi, dove gli operai magari stanno a grande distanza uno con l'altro, un rumore infernale, il carbone che brucia continuamente, possiamo immaginare che inferno potesse essere. E non è che era non è stata una rivoluzione così diffusa come le successive, però è stata sicuramente la prima, assolutamente. La seconda, molto più famosa secondo me, è quella che si sviluppa, possiamo dire, a cavallo fra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Possiamo dire che ha inizio con la diffusione dei motori elettrici. Quindi passando da delle macchine a vapore, una struttura imponente, di difficile realizzazione, di costi enormi, comunque di difficilissima gestione, si passa al motore elettrico, che invece può essere diffuso su mille macchine diverse, con mille grandezze diverse. Chiaramente non è difficile intuire che anche sfruttare l'energia elettrica e la sua diffusione tramite cavi è molto più semplice rispetto a sfruttare l'energia del vapore generata da una caldaia. E questa è stata una vera e propria rivoluzione su cui poi
sono basate altre.
Diciamo che il fordismo nasce da qui, cioè lo stereotipo di Charlie Chaplin della catena di montaggio, eccetera. Questo è poi stato sviluppato teoricamente da Taylor, quindi nel taylorismo, praticamente da Ford, che hanno appunto sviluppato la fabbrica moderna fondamentalmente, quindi la catena di montaggio, sfruttando la forza elettromotrice dell'energia elettrica, appunto, e quindi realizzando enormi volumi di produzione, no? Ricordiamo sempre la Ford T, e dando impulso allo sviluppo industriale vero e proprio, che c'è stato che si è mantenuto molto simile a se stesso fino alla terza rivoluzione industriale. La terza rivoluzione industriale, che possiamo immaginarla diciamo intorno agli anni 70, anche un po' prima, che fondamentalmente la cui parola d'ordine era l'automazione. Quindi non serviva più un operaio che controllasse continuamente la forza della macchina, quindi non serviva più un operaio che controllasse l'energia dei mandrini che forano il basamento del motore della Ford T, ma bensì da solo.
Sì, siamo invasi da, da messaggi, probabilmente.
Ma bensì. Le macchine da sole sapevano, hanno imparato, diciamo, i movimenti che dovevano fare tramite dei banda, cioè dei BLC, praticamente dei computer, chiamiamoli così, che riuscivano da soli a controllare queste macchine da soli. Chiaramente venivano istruiti a monte. E questa industria, diciamo, è quella che è tuttora in uso, che si è evoluta, sì, ma mantenendosi abbastanza omogenea, diciamo così. Quindi la forza motrice delle macchine non è più solo controllata dall'uomo, bensì è controllata dalle macchine stesse tramite dei BLC, che appunto poi si sono evoluti diventando dei robot antropomorfi, quelli che si vedono, che so, al telegiornale quando si parla della Fiat e si vedono quei robottini che
con la mano,
esatto, quelli sono dei classici robot antropomorfi che comunque sono nati intorno agli anni 70, in quell'epoca si sono diffusi.
Cui serve solo il braccio, insomma, no? Nel senso, a questa macchina fa soltanto quel lavoro, per il resto una scatola.
Non c'è altre esigenze, diciamo, c'è poche esigenze. Ma su questo ci torneremo, A proposito di automazione, io farei partire il primo pezzo, Stefano.
Ok, Lorenz, dici un po', io ho visto che mi hai portato anche una playlist.
Esatto.
E addirittura anche un ordine di...
L'ordine è preciso.
È preciso, beh, giustamente Industria 4.0, certo. Non possiamo esimerci dal non metterli in ordine.
Insomma, Katanga diceva cerca l'ordine anche nel disordine. Molto bene. L'ordine perché sentiamo unità di produzione dei CSI, che sono il gruppo che succede ai CCCP, dall'album Tabula Rasa Elettrificata. E ho scelto questa perché, come sentirete, dire appunto che nel sogno tecnologico bolscevico c'è un'atea mistica meccanica, una macchina automatica no anima. Quindi queste macchine automatiche che lavorano, ma l'anima non ce l'hanno in realtà.
Va bene, allora ce l'andiamo a sentire subito. Eccola qui, unità di produzione. Vai. Ok, abbiamo appena ascoltato unità di produzione e adesso, caro Lorenz, entriamo un pochino nel vivo dell'industria 4.0.
Esatto, perché dopo la prima rivoluzione del vapore, la seconda del motore elettrico e della produzione in serie e la terza dell'automazione, arriva la quarta, quindi la 4.0, per fare questa analogia con l'informatica. L'industria 4.0 come concetto è un pochino meno semplice delle altre, perché in realtà non è definita semplicemente da un fattore, da un'innovazione, ma da più innovazioni. Possiamo addirittura dire 9 innovazioni, 9 pilastri. Ve li elenco al volo e poi ne parliamo di
poi
più importante.
No, 9 pilastri.
9 pilastri.
No, una città,
ma sai, gli ingegneri quei pilastri abbondano sempre. Ma sono gli architetti che poi tolgono.
Ok, spending review pure sui pilastri.
Esatto. Vabbè. Allora, Corobot, vediamo che sono. Simulazioni, Internet of Things, Cyber Security, che è importante. Cloud, Additive Manufacturing, Realtà Aumentata e Big Data. Da chi vuoi partire?
Ma lo sai, il mio feticismo per i big data, però insomma, iniziamo da come li hai elencato.
No, allora iniziamo dall'Internet of Things.
Vabbè.
Allora, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio fondamentalmente, il prezzo dei sensori è molto calato, ma soprattutto grazie alla produzione cinese e orientale. Questo basso prezzo dei sensori ha portato a riempire le macchine industriali di sensori, quindi metterli dappertutto. Questo per conoscere meglio ciò che succede a una macchina, soprattutto nei guasti, e varie correlazioni appunto fra i dati che ci pervengono da questi sensori montati sulle macchine. Se pensiamo che magari qualche decennio fa i sensori potevano essere 3 o 4, adesso su una macchina vera dell'industria 4.0 possono essere anche 300-400, per capirci. Quindi c'è questa mole di dati immensa che appunto fondamentalmente diventa il big data, cioè questi sensori producono i big data che sono chiaramente archiviati nel cloud, perché nessuna azienda poi ha delle memorie così grandi e sarebbe troppo costoso tenerle per appunto archiviare tutti questi dati provenienti dai sensori. Ma che ci facciamo con questi dati? Questa è la cosa importante. Si parla sempre del big data, ma poi
dove vanno a finire? Dove andiamo a parare?
Li metti lì, ma poi insomma ci fai la marmellata? No, in industria in realtà c'è questa disciplina, questa tecnica forse più che altro, che è il machine learning. Praticamente si impara alle macchine stesse, quindi fondamentalmente a dei computer, possiamo dire che è una parte dell'intelligenza artificiale, il machine learning, a dedurre da questo enorme
mole di dati
appunto dei comportamenti della macchina che per noi magari sono difficili da comprendere, poiché magari parliamo di correlazioni di moltissimi dati, di moltissime variabili diverse fra loro, e l'intelligenza artificiale tramite il machine learning riesce a predire magari dei guasti, a migliorare l'efficienza della macchina fondamentalmente da sola, perché poi oltre a imparare dai dati ha anche il potere di controllo della macchina e quindi si autoregola e migliora imparando da ciò che i suoi sensori misurano, da ciò che i suoi sensori registrano. Quindi ciò è permesso grazie al cloud, grazie ai big data che ci sono dentro, grazie ai sensori, quindi nell'Internet of Things, quindi nell'Internet delle cose, nella diffusione dei sensori ovunque, e grazie soprattutto al machine learning. I robot collaborativi sono un altro pilastro, i co-robot. Adesso come adesso, nelle industrie dove lavora un robot non lavora un umano, ci sono delle barriere fisiche che li separano. Se qualcuno prova ad aprire la barriera, il robot è scollegato, perché c'è troppo rischio che, cioè, se il robot dà un ceffone a un umano con l'acciaio, è probabile insomma gli faccia molto male.
E capita, dicono che capita, insomma, questi robot scostumati.
Capita qualche AGV molto spesso, che sono quelli che portano i palletti in giro per le fabbriche, che ovviamente quelli non è che stanno nelle gabbie, quelli stanno a contatto con l'uomo, nonostante vanno molto piano, hanno dei sensori molta sicurezza, insomma, però capita che qualcuno ci intruppa, insomma, capita. E gli AGV sono un po' più scostumati. E i robot collaborativi sono una frontiera. Esatto, sì. Esatto, una frontiera praticamente che anche è esplorata in questo momento per permettere appunto al robot di capire l'essere umano e di collaborare direttamente con lui, appunto capendo di cosa è male non facendoglielo fondamentalmente, ma aiutandolo nel suo lavoro. Anche questo fondamentalmente tramite una intelligenza artificiale
tra la pallottola e
sacrifica
il robot,
non sparandogli. Tramite i dati, tornando un attimo a Bomba, c'è un altro pilastro, si può sfruttare un altro pilastro, che è quello delle simulazioni. Sono molto costosi i prototipi e gli esperimenti, diciamo, come si costruisce per esempio un impianto industriale di processo, specialmente si costruisce dapprima facendo un piccolo modellino, poi un modellino un po' più grande e poi finalmente realizzando l'impianto. Tutto questo per essere sicuri che non ci siano problemi, per studiarlo, eccetera. Chiaramente questo è estremamente costoso, ci vuole molto tempo, molto denaro. Allora, si vuole rendere questo processo più efficiente sviluppando delle simulazioni fatte con l'ausilio di computer, simulazioni che però comunque sono permesse sempre da la grande mole di dati presente e quindi la conoscenza più approfondita fondamentalmente delle macchine, appunto degli impianti, e le simulazioni appunto che possono prendere spunto da questa enorme mole di dati per replicare poi questi fenomeni senza dover costruire dei prototipi ogni volta, fondamentalmente risparmiando su questo. L'efficienza, come dici Stefano, è sempre
lavorando di fantasia in questo caso, no? Si arriva al risultato, sì.
Bisogna modellare la realtà è troppo complicata per prenderla così come, allora gli ingegneri la modellano, cioè stanno sempre a semplificare.
Esatto.
Chiaro che se semplifichi troppo
succede.
Il risultato va bene, però te lo sbatti, insomma, perché
hai semplificato
troppo, quindi ha poco valore. Se lo rendi troppo complicato,
vieni capito.
Ma no, più che altro può darsi che tu non capisci, quello è il problema. La cyber security in tutto ciò è molto importante, perché in questa fabbrica ideale di cui parliamo, dove ci sono migliaia e migliaia di sensori e ogni macchina collegata fra di lei, magari tramite il 5G. Il 5G è anche un tassello molto importante dell'industria 8.0, per collegare ogni macchina con l'altra risulta un po' sconveniente fare una rete di fibra all'interno dello stabilimento, e quindi per trasmettere questa mole di dati immensa continuamente, molto velocemente, il 5G è la cosa ideale. Quindi immaginando una fabbrica collegata con il 5G, quindi centinaia di sensori, perché poi ogni macchina dovrà sapere quello che succede prima e dopo di lei nella linea di produzione, e in base a quello può decidere
eseguire un determinato tipo di lavoro o funzione.
Sì, cambiare strategia di produzione, decidere se produrre il pezzo A o il pezzo B in base alle code o le mancanze di qualche materiale a monte o a valle della catena, ad esempio. Il tutto in autonomia. Ok, questa industria autonoma. Chiaramente, se tutto è collegato, la cyber security è molto importante, perché se qualcuno poi da fuori, magari un concorrente, o magari uno dei famosissimi hacker russi, che ormai stanno dappertutto, potrebbe magari fermare la produzione di qualcosa di molto importante, che ne so, di farmaci, di armi durante una guerra, e quindi la cyber security nell'industria 4.0, ma quello già
anche
già
spiare le catene di produzione, insomma, tutte quelle che sono le strategie industriali nemico o comunque della persona leader.
Adesso spiare i dati è già possibile al 100%, però fermare un impianto industriale solo con l'hackeraggio è possibile, ma non troppo, cioè insomma è più difficile, cioè rubare dati è ovvio che si possa fare, fermare un impianto un pochino meno, parlando di impianti industriali, se parliamo di navi no, è un'altra cosa, vabbè. Però con l'industria 4.0, considerando che ogni macchina è collegata in rete e controllata da rete, l'importante è che diventa il controllo da rete, la cyber security per questo motivo diventa molto importante. Vabbè, diciamo altri due pilastri e poi direi che sono pure troppi. la realtà aumentata.
Sei diventato architetto.
Sono diventato architetto, subito, sì, li voglio levare. Open space, ci piacciono gli open space. Realtà aumentata, fondamentalmente c'è, cioè, presente i Google Classes, no? Quegli occhiali di Google che compaiono le cose. E adesso ci dicono che nella fabbrica del futuro ci saranno questi occhiali che ti diranno dove avvitare la vite, dove è possibile che ci sia il guasto, le istruzioni per una manutenzione su una macchina.
Un po' un assistente virtuale.
Un po' un assistente virtuale che consente di, che ne so, rendere gli operai che servono anche meno formati, insomma, non serve meno formazione, può appunto essere effettuata un'assistenza da remoto, in modo più agile, diciamo, più funzionale. Questa, diciamo, è la realtà aumentata. C'è anche la realtà virtuale, in realtà, dove invece con dei visori più, non so, come quelli di forse qualche piattaforma, Xbox, PlayStation, ne ha fatti, no, Google Kinect, credo.
Sì, anche su...
Sì, per magari...
Sulle console, insomma.
Per entrare virtualmente in un progetto, quindi in una macchina, in un impianto, dopo che è stato disegnato al CAD 3D, cioè, con la realtà virtuale si può entrare dentro a, insomma, fare delle verifiche in questo modo. Anche questa è una delle opportunità ritenute da parte dell'industria 4.0. L'ultima, perché sennò poi veramente vi annoio, è l'additive manufacturing, chiamata stampa 3D da insomma, dagli appassionati, che però...
Stavo per dire dai profani. Questo punto, però.
Dai profani, dai. No, ma guarda.
Non addetti ai lavori.
No, in realtà stampa 3D può essere un'analogia con la stampa, magari.
La stampante che conosciamo.
Quella che stampa polimeri da filo, praticamente. Quella la stampante della plastica classica con l'ugello, sì, che assomiglia un pochino a una stampante a getto d'inchiostro. Però, no, additive manufacturing non è solo questo, è anche stampa metallica. Chiaramente non è che si fa per hobby quella, le macchine sono molto costose, ma molto molto costosi anche i materiali per fare oggetti da additive metallici, però rappresentano veramente una nicchia del mercato industriale, perché pezzi del genere costano tantissimo a causa di molte difficoltà tecniche, e quindi sono usati semplicemente per dei pezzi che sarebbero ancora più costosi se prodotti in un modo differente. No, sono prodotti sempre in serie con l'additive. Però, diciamo, questo, nonostante l'additive metallica sia costosissima, produrlo in un altro modo è ancora più costoso. Quindi parliamo di particolari turbine, particolari geometrie che vengono prodotte su commessa. Ma, ad esempio, le polveri metalliche che si usano per fare questi componenti sono... hanno dei costi imbarazzanti, insomma, sono molto costose, poiché devono essere molto molto il più fini possibili e il più omogenei possibili per garantire delle qualità meccaniche migliori possibili. E dopo, comunque, la produzione non è che il pezzo che è bello e pronto, ma comunque lavorato successivamente, non è che dopo la stampa è pronto per essere
fruibile,
montato. Esatto, quindi è comunque una nicchia l'additive. Alcuni scrivevano articoli qualche anno fa che sarebbero scomparse le fabbriche, bastava andare con una penna USB da qualsiasi parte e ti stampavano la macchina. No, non pensate che andrete mai in giro con una macchina stampata completamente 3D, o vi stamperete il tavolo da pranzo 3D. No, perché quella no.
Vabbè, mai dire mai, scelta. Però
insomma, no, mai, senso... ti dico mai, no, ti dico mai.
Un tempo si diceva che i computer non... cioè, sempre più grandi, sempre più potenti, eccetera eccetera, e poi insomma siamo un po' invertita la rotta. Beh, non si può mai sapere,
guarda,
non mettiamo limiti alla provvidenza,
cioè, ce ne stanno costanti di cose promettenti che poi in realtà poi
non so,
sono un buco nell'acqua, insomma. Ma ne parleremo dopo. Comunque, dopo questa canzone che ho scelto, a proposito,
che cosa ci allora, io vabbè, ovviamente ho la playlist davanti, però dici un po'.
Sì, perché parliamo quindi di innovazione tecnologica, e facendo un'analogia con il mondo musicale, non potevo che mettere nella playlist, fra l'altro, il mio cantante preferito, che è Katanga, con Sorpasso elettronico di Sottofascia semplice dall'album Filo Spinato.
Va bene, allora ce l'andiamo ad ascoltare subito.
Un cambio di caricatore, serve un'invenzione, un cambio di caricatore. Qualcosa di italiano, serve una cosa giusta, una cosa che si adatti al meccanismo avanguardista, una cosa italiana, una cosa fatta in casa, una cosa molto bella, una cosa molto brava, una cosa che quando la sentono gli inglesi non ci fanno quella faccia come a dire siete bravi, una cosa che quando la sentono i piaccioni gli si infila nella schiena e si trasformano in romani, una cosa che quando la sentono le donne gli si muove il culo e gli si alzano le gonne, voglio stare davanti, forse sbaglio ma ci provo, non voglio nessuno davanti, come quando vado in moto.
Rivolta ironica.
Eccoci ritornati dopo i sottofascia semplice con sorpasso elettronico. E Lorenzo, adesso parliamo un pochino di esperienza di fabbrica, diciamo così. Cosa possiamo dire nell'industria 4.0 dell'esperienza di fabbrica,
cioè,
che tu hai
senso,
detto?
Cioè, mi chiedi se l'ho incontrata, cioè se l'ho vista.
Eh sì, nella tua esperienza, in una nota.
Noto colosso farmaceutico.
Diciamo
fra i primi 5.
Ok, quindi possiamo iniziare a fare tipo il gioco indovina chi, però vabbè, lo faremo successivamente. Però insomma, cioè, ci sono questi operai, benedetto Dio?
Sì, gli operai ci sono ancora, non vi preoccupate. In realtà l'industria 4.0 dobbiamo prima cercare di capire, lo scopriremo insomma nel futuro, se veramente sarà la quarta rivoluzione industriale, perché non è detto, le prime tre sicuramente sono avvenute. Sulla quarta se ne parla molto, in ambito accademico moltissimo, in ambito industriale molto, ma ci sono esperimenti insomma in molti stabilimenti anche in Italia sulle cose di cui abbiamo parlato, quindi machine learning, realtà aumentata eccetera eccetera, additive manufacturing. Però di qui a dire che è in atto la rivoluzione dell'industria 4.0, io credo che sia prematuro, poiché sono comunque tutte tecnologie che per un'ampia diffusione richiedono degli sforzi economici immensi. Si promettono un miglioramento dell'efficienza produttiva in generale, ma bisogna ancora capire, secondo me, forse sarò un ingegnere un pochino pessimista, se effettivamente vale la pena di effettuare tutti questi investimenti per poi avere questa efficienza promessa, insomma. Non è ancora detto, ci sono molte, diciamo innovazioni, ci si prova, ma su larga scala non l'ho mai visto. Questo per dire, non è che scompariranno tutti gli operai nel corso di 15 anni. E ne riprova, secondo me, Amazon. Cioè Amazon come automazione forse è una delle aziende più avanzate del mondo, fa scuola anche all'accademia fondamentalmente Amazon. Quindi è estremamente innovativa, nonostante ciò, insomma, da quanto si legge sui giornali, gli serve ancora di rendere gli operai normali delle macchine, fondamentalmente. Quindi una totale automazione dell'industria non la vedo una cosa che si verificherà nei prossimi 10-15 anni, e l'industria 4.0 comunque non lo consentirà. Si può stare tranquilli. C'è un famoso aneddoto che si racconta nel mondo dell'ingegneria, che la fabbrica del futuro avrà le luci spente e come dipendenti solo un cane e un uomo, perché il cane deve fare la guardia che nessun uomo entri nella fabbrica a disturbare le macchine che lavorano a luci spente, e l'uomo invece deve solo dare da mangiare al cane. Però dipende dai punti di vista del padrone, dell'operaio, un'utopia, una distopia che secondo me, almeno che ricordi io, non avrà luogo assolutamente, ma non perché non c'è la capacità umana di farlo, ma semplicemente perché è antieconomico. Non so se faccio un discorso un pochino troppo, vabbè, non credo sia troppo difficile, ma più si va avanti nell'automatizzare un processo, una fabbrica, un qualsiasi cosa, e più a fronte dell'investimento si ha un ritorno minore. Quindi più si automatizza qualcosa e più, investendo sempre 100, si recupera sempre meno. Adesso bisogna capire se abbiamo superato il ritorno di 100 e quindi iniziamo con la perdita nel nostro investimento, oppure ancora c'è qualcosina da guadagnare. Poi c'è da dire se quel qualcosina ne valga la pena di correre il rischio per ricavarlo. Quindi l'industria 4.0 sarà davvero la quarta rivoluzione industriale? Non lo so, magari in parte, magari parzialmente, magari in una nicchia, come è stato per l'additive. È vero, molte aziende oggi come oggi lavorano con l'additive manufacturing, come dicevo prima, ma di certo non costruiranno i biliardini con le stampanti 3D. No, assolutamente no. Blocchi motore con l'additive manufacturing. Se volete pagare un'automobile un milione di euro, forse sì, però quindi...
con gli stipendi del futuro, chissà.
Sì, gli stipendi del futuro, ma non lo so, non lo so. Quindi diciamo, gli operai serviranno sempre, anzi, quello che preoccupa me è anzi che molto spesso non è che manchi l'innovazione spinta nell'industria italiana, ma manchi anche quella conosciuta, vecchia e stravecchia. Cioè anche dei sistemi di gestione dell'automazione come si dice, dai, aiutami, della manutenzione un più efficienti, o gestione della produzione più efficienti, che comunque sono noti da quasi ormai 40-50 anni, comunque non sono affatto diffusi nell'industria italiana, anche grande, anche nelle multinazionali. Quindi prima di arrivare all'industria 8.0 comunque ci sono dei gap molto prima da colmare.
Quindi siamo 3.5 o ancora prima?
Ma diciamo che la 3, secondo me, anche la 3 si è evoluta negli anni, dagli anni 70, 50, i VLC non sono più gli stessi, i controlli non sono più gli stessi, si sono trovati dei metodi di efficientamento, questi sì, davvero economicamente convenienti, che comunque molto spesso non sono adottati. Non sono adottati perché non ci si crede, perché va di moda l'industria 4.0 e quindi si investe in quello. Ad esempio ci sono stati pure moltissimi incentivi statali sull'industria 4.0, sui quali, da quanto ho sentito dire, insomma, molto spesso sono serviti solo per comprare delle macchine nuove che hanno una presa USB, e poi nella realtà insomma non avevano nulla di nuovo, ma nulla che venisse utilizzato. Ma non è sbagliato dare i fondi all'industria, anzi l'Italia è uno scandalo che non abbia dei piani industriali molto seri, insomma, quello è il vero scandalo. Ma qui a dire che quei fondi porteranno l'Italia a migliorare la sua efficienza industriale, quindi a diminuire i suoi costi di produzione per essere più appetibile a investitori stranieri, non so, mi sembra abbastanza complesso. È chiaro che può essere un buon biglietto da visita, ma è un buon biglietto da visita che deve essere però diciamo la punta di un iceberg molto solido, che alcune volte però non è così solido, ecco. Cioè c'è molto da investire anche secondo me in modi più migliori, in modo più efficiente, cioè, facciamo più efficientamento in modo più efficiente.
Bene, bene, non mi sembra insomma una cosa banale, anche volendo, no? Insomma, se uno riflette gli ultimi movimenti a livello industriale della nostra nazione, insomma, magari qualche postilla la potremmo cominciare a inserire, no? Siamo diventati prettamente un'economia di consumo, cioè come produzione, che mi sembra ci sia rimasto veramente poco, insomma, un problema.
Devo dire, l'automazione in realtà può aver salvato un minimo l'Europa, l'Occidente in genere, dalla deindustrializzazione, poi appunto ha reso più efficienti le fabbriche, soprattutto la prima automazione, e quindi si può dire che l'automazione abbia rallentato la delocalizzazione, ma c'è anche da dire che dopo il Covid e dopo il caso Suez, adesso nel mondo industriale c'è una ridiscussione delle supply chain, una rivalutazione in negativo delle supply chain lunghe. Quindi comprare parti del tuo assemblato, quindi comprare componenti della tua
Taiwan.
Fiat che vengono da Taiwan, i chip soprattutto, ecco, scandalo incredibile, stabilmente i Ford chiusi, appunto perché c'è solo un fornitore di semiconduttori a Taiwan. E con catene così lunghe, appunto, adesso...
Ha dato un po' uno scossone, possiamo dire.
Ma sì, diciamo il grande reset. Un grande reset delle supply chain. Sì, ci sarà, cioè viene, è nato anche dal Covid, e Suez lo ha ribadito, che va ripensato.
Troppo grande il mondo.
La Cina, esatto, la Cina non può essere la fabbrica del mondo, assolutamente. È qualcosa di insostenibile e di fragile, di troppo fragile per come siamo abituati. Cioè le nostre economie di consumo non possono permettersi tutta questa fragilità, quindi dobbiamo
fare dobbiamo... un altro canale di Suez.
No, dobbiamo trovare il modo. No, poi c'è lo stretto di Malacca.
Facciamo, poi, insomma, continuiamo su quella lì.
Finché si mettono le navi di traverso, un conto. Se poi, insomma, su quegli stretti ci sono incrociatori, portaerei. Cioè,
inizia a diventare.
Ne puoi fare quanti vuoi, ma.
Un po' più complicato.
Esatto, se non passano le navi e moriamo per la polmonite, è un problema. Insomma.
Certo, poi se non ci arriva il chip giusto, siamo nei guai, insomma, no? Allora, io continuo a seguire sempre la tua playlist nell'ordine e nel modo in cui mi è stata consegnata. Che cosa lanciamo adesso?
Adesso lanciamo Un Lavoro e Dignità dei Peggior Amico, che pure sono un gruppo che amo particolarmente, dall'album Il Leone Ruggisce Ancora.
Va bene, ce l'andiamo a sentire subito. Eccoci tornati dopo Lavoro e Dignità dei Peggior Amico. Nel frattempo il nostro cellulare ha squillato perché è arrivato un messaggio, più che altro una domanda per il buon Lorenz, che riguarda appunto la centralità comunque dell'uomo all'interno del processo dell'industria 4.0, ovvero È vero che la macchina diventa sempre più fondamentale, cioè macchina che produce prodotto, però all'inizio deve esserci sempre diciamo un umano che preme almeno un tasto, insomma, almeno fa qualcosa.
Sì, ma certo, anche nell'utopia della fabbrica a luci spente, quella dove vi ricordo c'era solo il cane e l'uomo, ma comunque l'avvio delle macchine, l'ideazione del prodotto, la sua progettazione può essere magari solo aiutata dai computer, ma poi viene comunque guidata e fatta assolutamente su idea dell'uomo.
Cioè possiamo stare ancora tranquilli, insomma.
Non si prevede alcuna apocalisse robot nei prossimi decenni, insomma. Nessuna apocalisse robot.
L'importante è nei prossimi decenni, poi insomma tra un ventennio.
Diciamo ci deve essere sempre la volontà dell'uomo dietro. Fondamentalmente è pur vero anche nella guerra tra Armenia e Azerbaigian abbiamo visto i droni quanto sono stati fondamentali.
Certo,
quelli,
certo.
Diciamo non c'è l'uomo sopra, ma sono comunque
guidati.
Ma guidati in realtà anche in modo autonomo, ma sono diciamo
attivati
dall'uomo. Okay. Cioè è sempre l'uomo che dà l'ONU, non è che la strategia militare è fatta dai robot.
Assolutamente. Vorrei sottolineare che questa è la prima volta che riceviamo una domanda su Radio Avamposto. Sono contento che nel tuo esordio, insomma, subito. Ma una novità.
Grazie, grazie. Un onore, troppo onore. Comunque volevo dare anche un tono finale un pochino diverso alla puntata, perché c'è stata la centralità dell'industria, si chiamava così la puntata, però non è tutto l'industria, insomma, l'aveva capito anche un famoso statista degli anni 30, che l'eredità della tradizione ancestrale più profonda in realtà risiede nelle aree rurali, nelle aree montane, che infatti questo notissimo statista tutelava particolarmente, perché le vedeva come una base solida, non una base materiale ma una base ideale sulla quale poi costruire una potente nazione industriale, che però senza appunto questa tradizione che non risiede di certo nell'impersonalità delle città industriali, questa tradizione non può esistere senza la terra, senza il collegamento fra il sangue e il suolo. E quindi per questo lancerei una canzone che mi piace molto, che è Cronaca Montana di Giovanni Lindo Ferretti, quindi per la seconda volta in questa trasmissione. Ho scelto questa canzone perché appunto in una delle sue frasi finali ci dice che nato tra i monti sui monti, vivo sui monti tra i morti, non c'è lama che possa recidere la languida catena generazione su generazione.
E non solo, scusatemi se mi intrometto prima della canzone, hai anche una possibilità non indifferente, perché al rientro in cuffia, diciamo così, ci sarà il fronte di Fronters,
no.
Quindi io ti faccio
sfigurerò.
Questo diciamo regalo per il tuo esordio, che puoi lanciare la canzone,
no.
E in più anche il fronte di Fronters, vai.
Incredibile. Allora ci sentiamo, Cronaca Montana di Giovanni Lindo Ferretti, dall'album Bella Gente d'Appennino di Madri di Famiglie, e dopo il fronte di Fronters. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.
Gente che fa buio avanti sera, gente da bastone, da galera. Risuona la parola, detona, rimbomba in me cassa armonica. Far fronte in marcia tra timori sgomenti e baldanza festante. Certo le circostanze non sono favorevoli, e quando mai bisognerebbe niente. Bisogna quello che è, bisogna il presente. Un contagio dell'anima come pestilenza decreta l'evidente. Il tempo che corre, il tempo moderno, scivola al piano, s'ammassa, s'appiatta, livella l'odierno. Certo le circostanze non sono favorevoli, e quando mai bisognerebbe bisognerebbe niente. Bisogna quello che è, bisogna il presente. Questo è un buon rifugio in campo aspro scosceso, eroso ed addolcito d'acqua e vento. Bastione naturale in prospettiva ariosa, terra di passo, di sella, di slitta, malsaddice alla fretta, sa che tutto passa e tutto lascia traccia. Certo le circostanze non sono favorevoli, nato tra i morti sui monti, vivo sui monti tra i morti, e non c'è lama che possa recidere la languida catena. Generazione su generazione, certo le circostanze non sono favorevoli, e quando mai bisognerebbe, bisognerebbe niente. Bisogna quello che è, bisogna il presente.
Ti ringrazio Lorenz, un preciso filo conduttore legherà i racerti o estratti di articoli giornalistici e contributi vari che recentemente hanno trovato spazio in internet, selezionati per questa puntata di Radio Avamposto. Iniziamo da un frammento di I video shock rimossi della polizia anti-Covid, articolo di Max Del Papa, pubblicato domenica 4 aprile su nicolaporro.it. Noi contro di noi e tutti contro tutti, in un carosello infernale di squallore e di insanità mentale. Presentatori che sbroccano e maledicono i medici considerati indegni, narcisi da social che cascano preda delle loro vanità, altri che passano il tempo a filmare, a sputtanare chi gira con la mascherina storta, come se dipendesse da loro la morale pubblica. Seguiamo quindi il filo conduttore, prestando la meritata attenzione rispettivamente alla seconda parte e a un brano di due pubblicazioni, l'una di martedì 6 aprile, l'altra di mercoledì 7, della pagina Facebook Weltanschauung Italia. Hanno distrutto un paese facendo i fighettini coi virologi star in TV nei salottini bene, imponendo chiusure e misure grottesche, terrorizzando il popolo con l'eco dei media asserviti 24 ore al giorno, falcidiando immotivatamente la vita delle persone sotto ogni punto di vista. Ma vi racconteranno che è colpa della pandemia, che loro hanno fatto il possibile. E sapete quale sarà il dato ancora più tragico? Che gran parte della gente se lo berrà e li ringrazierà anche per il lavoro svolto. Non ci credete? Vi pare troppo? Andate a leggervi le migliaia di commenti sotto i post dell'ex premier Conte. Le persone lo ringraziano. Poi, l'aspetto più inquietante della vicenda è individuare i sostenitori di questo regime terapeutico, i più accaniti fans di chiusure e lockdown, coloro che pregano le forze dell'ordine di essere intransigenti e di multare anche chi porta a spasso il cane, eludendo il coprifuoco. Sono loro, i democratici, i sinistri nemici dei sovranisti, ribelli in passato nei loro lussuosi salotti, sempre pronti a scendere in piazza contro il razzismo e il pericolo fascista. Sono loro che, se oggi un lavoratore muore di fame, si girano dall'altra parte, che si fanno terrorizzare dai saltimbanchi e dai guitti del carrozzone mediatico. Per loro non esistono più soprusi o violenza, ingiustizie o discriminazioni, ma solo cieca obbedienza. La verità è che la vita per questi individui è solo una questione di convenienza, quando la dittatura è di loro gradimento, del loro colore, sono pronti a scodinzolare come un cane quando vede il padrone. Da antagonisti per finta a collaborazionisti. Questo sono diventati. In questo si sono evoluti. Torniamo al sito di Nicola Porro per leggere di nuovo parole datate mercoledì 7 aprile scritte da Max del Papa, specificamente l'incipit del pezzo In difesa dei proletari sequestrati da Speranza. Vedi come cambiano le cose. Tumulti di commercianti, di poveri cristi in tutta Italia con epicentro sotto Montecitorio e la sinistra, cresciuta nel mito barricadero e rivoluzionario, invecchiata nella retorica di Genova, dice «sono fascisti, la polizia fa bene a legnarli, legge e ordine». Ma non sono fascisti, sono povera gente che muore di fame e di non lavoro e non ne può più di sentirsi prendere in giro con la promessa «ancora un ultimo sforzo». A completamento del nostro percorso odierno, come 7 giorni or sono, vogliamo mettere in evidenza un'esortazione rivolta a noi tutti, lunedì 5 aprile, dalla squadra che anima Weltanschauung Italia. Eccone un passo. Non dobbiamo aver timore di essere esclusi o etichettati. La guerra tra poveri, che è stata ad arte scatenata, ha proprio questo obiettivo: trovare un nemico, un capro espiatorio, un responsabile della catastrofe. E quelli siamo noi. Noi che non abbiamo ceduto, noi che non abbiamo mollato, noi che abbiamo messo i tappi di cera per non udire il canto delle sirene dell'omologazione. Cerchiamo dunque di essere virtuosi contro tutto e tutti, non avendo remore nel seguire il nostro sogno. Riconoscente dell'attenzione prestatami, a te il microfono, Stefano, per i saluti conclusivi.
Grazie Luca e viva il fronte di Fronters. Siamo arrivati ai saluti finali di questa 10ª puntata di Radio Avamposto, perché voi non lo sapete, ma nel messaggio della domanda c'era anche una correzione che il nostro ascoltatore ci ha fatto, perché effettivamente questa è la 10ª puntata della seconda stagione di Radio Avamposto e quindi per sabato 17 aprile alle ore 17 sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, Radio Pericolosa, Colpevole ed Intransigente, andrà in onda la 11ª puntata. Io ringrazio i miei 2 compagni di viaggio, che sono il buon Fronters dal fronte di Fronters e il buon Lorenz, che è stato molto bravo a fare questa chiacchierata sul nostro tema odierno, e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.